Esame di Stato, anno scolastico 2012-2013, prova nazionale, prova di italiano, scuola secondaria di primo grado, classe terza, fascicolo 5. Istruzioni. La prova è divisa in due parti. Nella prima parte dovrai leggere alcuni testi e poi rispondere alle domande che seguono. Nella maggior parte dei casi le domande hanno già le risposte, 4. E tra queste tu dovrai scegliere quella che ritieni giusta, una sola, facendo una crocetta sul quadratino vicino ad essa, come nell'esempio seguente. Esempio 1. Qual è la capitale dell'Italia? A. Venezia. B. Napoli. C. Roma. D. Firenze. In qualche caso, però, per rispondere dovrai mettere una crocetta per ogni riga di una tabella, oppure dovrai scrivere tu la risposta alla domanda. Come nei due esempi che seguono. Esempio 2. In base al testo che hai letto, quali sono le caratteristiche del protagonista del racconto? Metti una crocetta per ogni riga. A. È coraggioso. Sì, no. B. È timido. Sì, no. C. Ama lo studio. Sì, no. D. Gli piace giocare. Sì, no. E. Non sa mentire. Sì, no. Esempio 3. Chi è il protagonista del racconto che hai letto? Risposta: Enrico. Se ti accorgi di aver sbagliato, puoi correggere. Devi scrivere no vicino alla risposta sbagliata e mettere una crocetta nel quadratino accanto alla risposta che ritieni giusta, come nell'esempio che segue. Esempio 4. In quale continente si trova l'Italia? A. In America. B. In Asia. C. In Africa. D. In Europa. Nella seconda parte della prova dovrai rispondere ad alcune domande di grammatica. Anche qui, in qualche caso, dovrai scegliere la risposta giusta fra quelle date, in altri scriverla tu stesso. Per fare una prova, ora rispondi a questa domanda. Inserisci al posto dei puntini i giorni della settimana mancanti. Puntini, martedì, puntini. Giovedì, puntini, puntini, domenica. Leggi sempre con molta attenzione le domande e le istruzioni su come rispondere. Per svolgere l'intera prova avrai in tutto 1 ora e 15 minuti di tempo, 75 minuti. Non girare la pagina finché non ti sarà detto di farlo. Il rumorino crudele. Era una specie di piccolo strepito e sembrava provenire da dietro l'armadio. Ogni tanto taceva. Poi, proprio nel momento in cui il signor Maurizio stava per addormentarsi, ecco che il rumorino tornava di nuovo. Non c'era altro da fare che alzarsi, accendere la luce e dare un'occhiata. E così Maurizio fece. Ma quando andò a scuriosare nell'armadio, quel dispettoso frullare si fermò di colpo. Maurizio trovò tutto in ordine. Si rigettò sul letto e rimase per un po' con la luce accesa. Il rumore sembrava cessato per sempre. Allora spense la luce e si girò su un fianco, pronto finalmente ad affogare nel sonno. Neanche chiuse gli occhi che l'armadio riprese a frignare. Prima piano, poi sempre più forte. Maurizio risaltò in piedi e illuminò di nuovo la stanza. Il rumore tacque, annidato da qualche parte nell'armadio. Maurizio, allora, furbescamente, spense la luce e poggiò l'orecchio all'armadio, pronto a intervenire. E invece non sentiva niente, tanto che il poveretto si stava addormentando in ginocchio davanti al mobile. Abbassò senza accorgersene le palpebre, ma ecco che il rumore lo fece sobbalzare dallo spavento. Non era dunque la luce che fermava quel diavoletto. Maurizio aprì le ante dell'armadio e cominciò a svuotarlo. Gettava per terra gli abiti uno dopo l'altro, cercando nelle tasche, nei taschini e sotto le fodere. Non trovò nulla che potesse giustificare quel rumore. Ma siccome durante tutta l'ispezione non volò una mosca, Maurizio s'andò convincendo che s'era dileguato. Tornò a letto, spense la luce e chiuse gli occhi. Questa volta, più che un gracchiare, gli sembrava un rugginoso borbogliare, una specie di brontolio metallico. Maurizio cacciò un urlo di rabbia. si infilò del cotone nelle orecchie e chiuse forte gli occhi, deciso a non lasciarsi più torturare da quel rumorino insistente, irregolare e furbo. Il sonno però non arrivava perché dentro gli cresceva un timore piuttosto sinistro. Sapeva che quel rumore era ancora vivo e vegeto, anche se lui non lo sentiva, e ora lo spaventava l'idea che quella presenza uscisse dalla tana e si mettesse a scorrazzare per la camera, magari salendogli addosso, arrampicandosi su per le sue gambe o scendendo giù per i capelli. Niente da fare. Gettò via l'ovatta, riaccese la luce, uscì dalla stanza, la chiuse a chiave e, portandosi dietro le coperte, andò a dormire sul divano del salotto. Qui il rumore somigliava più a un fievolissimo cinguettare, ma soffiato, riverberato dall'eco, rimbalzava da una parete all'altra e dal soffitto al pavimento. Ora poteva essere un uccello, ora un serpente. Maurizio perse per un momento la testa e in men che nulla rivoltò tutta la stanza. Buttò giù i libri, rovesciò i vasi, smontò la televisione, capovolse le poltrone, scrollò le tende, arrotolò i tappeti. Ma questa volta il rumore perdurò. Non sembrava per niente intimorito. Proprio in quel momento qualcuno suonò alla porta d'ingresso. Maurizio guardò l'orologio. Erano quasi le 3 di notte. Andò ad aprire e si trovò di fronte una mezza dozzina di condomini in pigiama, con i capelli dritti sulla testa e gli occhi fuori dalle orbite. Lo aggredirono. Gli chiesero all'unisono di smetterla con quel ronzio che stava tenendo sveglio tutto il palazzo. Maurizio scoppiò quasi a piangere. Li fece entrare e mostrò loro in che condizioni aveva ridotto la casa per cercare di mettere le mani su quel rumore spietato. Si misero a cercare tutti insieme, rompendo anche qualche piatto e un paio di bicchieri di cristallo. Il rumorino continuava per la sua strada e ora sembrava addirittura divertirsi correndo dentro i muri. Lasciarono tutti l'appartamento, compreso Maurizio. Iniziò la caccia e coinvolse tutti gli inquilini. Scendevano e salivano per le scale, si incrociavano sui pianerottoli. Con le orecchie tese auscultavano le tubature, i contatori, le grondaie, i cassoni dell'acqua, le cassette della posta, gli sportelli del gas. Ma ecco che all'improvviso si accorsero che una porta del secondo piano era rimasta chiusa. Qualcuno dentro dormiva saporitamente. Fu la portiera che gettò in pasto agli inquilini un gravissimo sospetto. In quell'appartamento era venuto ad abitare, da pochi giorni, un estraneo. Un tipo stravagante, altissimo, magro e con 2 lugubri occhiaie nere. Vestiva sempre con abiti da sera e aveva denti più bianchi del dentifricio. Riceveva la posta quasi solo dall'estero e si limitava al buongiorno e alla rivederla. La portiera quella sera l'aveva visto rientrare con uno strano pacchetto nelle mani. Forse pastarelle, o forse marron glacé, insomma, merce di pasticceria. Non parlava mai con nessuno e dava l'impressione di sorridere laddove altri avrebbero invece pianto. «Il diavolo!» gridò la signora Pinci. Un vociare duro e ostile serpeggiò tra gli inquilini. Poi si fece avanti il professor La Stella, inquilino del primo piano, il quale rivelò di aver parlato una volta con quell'estraneo. Gli era sembrato una persona molto per bene, forse un artista. Ma una cosa è certa, quell'uomo è sordo. Il professor La Stella gli parlava e quello si limitava ad alzare le braccia e a indicare con il dito le proprie orecchie. La portiera scuoteva il capo, poco convinta. «Altro che sordo, quello è un furbo di 4 cotte!» E intanto, indisturbato, il rumorino continuava a volare sulle loro teste. Decisero che era il caso di svegliare il nuovo inquilino. Doveva assolutamente far smettere quel rumore se voleva evitare una vertenza condominiale. Si gettarono sul campanello, cominciarono a picchiare contro la porta. Il nuovo inquilino del secondo piano se ne stava beatamente accoccolato sotto le coperte, il viso sereno come quello di un bambino. Sembrava sognare vaste e profumate pianure popolate dal cinguettare degli uccellini, dallo scrosciare dei fiumi e dal gemito tenerissimo del vento. Fuori della porta 3 prendevano a calci e pugni gli infissi, mentre qualcuno era sceso in strada per lanciar sassi contro le finestre chiuse e qualcun altro s'era attaccato al telefono nel tentativo di svegliare quel tipo con gli squilli dell'apparecchio. Ma il nuovo inquilino neanche se ne accorgeva. Continuava a dormire come se niente fosse. Si svegliò regolarmente la mattina, alla solita ora. Andò a farsi una doccia, si vestì, sorseggiò il caffè. Poi si mise per una mezz'oretta al piano, tanto per restare in esercizio. Alla fine uscì. Aperta la porta si trovò davanti una folla muta e pallida di uomini in pigiama e di donne in camicia da notte, bianchi come fantasmi. Quelli lo fissavano senza sapere cosa dire. Chi stringeva in mano una sciarpa, chi un paio di forbici, chi la cinta dei calzoni, chi un battipanni. L'uomo li guardò a lungo, si girò e chiuse a chiave la porta. Quelli gli fecero largo e lui, lentamente, se ne andò passando in mezzo a loro. Ma proprio in quel momento giunse dalle cantine l'idraulico. Era stato chiamato alle prime luci dell'alba da un inquilino. «Tutto a posto!» disse il giovanotto. «I tubi dell'impianto idraulico non vibrano più! Ho cambiato la guarnizione della pompa!» Fecero tutti silenzio e tesero le orecchie. Nessun rumore sospetto. Rispuntato il sorriso, ognuno se ne tornò a casa sua sbadigliando. A1. Nella parte iniziale del racconto viene dato molto spazio alla descrizione delle caratteristiche del rumorino. Perché? A. Per sottolineare che il rumore cambiava continuamente di tono e intensità. B. Per sottolineare che Maurizio aveva il sonno molto leggero. C. Per far capire che Maurizio aveva un udito molto sensibile. D. Per far capire che il rumore era ossessionante e persistente. A2. Indica quali delle espressioni seguenti, che nel testo si riferiscono al rumorino, danno l'idea che quel rumore sia dotato di una volontà propria e quali no. Metti una crocetta per ogni riga. A. Brontolio metallico. Riga 19. Sì, no. B. Rumorino furbo. Riga 21. Sì, no. C. Piccolo strepito. Riga 1. Sì, no. D. Diavoletto. Riga 14. Sì, no. E. Rugginoso borbogliare. Riga 19. Sì, no. A3. A un certo punto Maurizio teme che il rumore sia provocato da qualcosa di aggressivo che può fargli male. Indica da quale riga a quale riga si parla di questo timore. Da riga, puntini, a riga, puntini. A4. Maurizio si infilò del cotone nelle orecchie. Riga 20. Poco dopo nel testo si usa una parola che è un sinonimo di cotone. Di che parola si tratta? A5. Perché i vicini che vanno a suonare alla porta di Maurizio hanno i capelli dritti sulla testa e gli occhi fuori dalle orbite? Riga 36. A. Perché pensano che in casa di Maurizio stia succedendo qualcosa di grave. B. Perché non hanno avuto il tempo di pettinarsi e di mettersi gli occhiali. C. Perché sono spaventati da un rumore che sembra un segnale di allarme. D. Perché hanno dovuto alzarsi dal letto nel cuore della notte e sono infuriati. A6. Perché Maurizio scoppiò quasi a piangere? Riga 38. A. Perché era offeso dall'atteggiamento aggressivo dei vicini. B. Perché gli dispiaceva di aver provocato un disagio ai vicini. C. Perché era esasperato e si sentiva per di più messo sotto accusa. D. Perché non riusciva a spiegare a parole che cosa era successo. A7. Nella frase aperte virgolette si misero a cercare tutti insieme, virgola, rompendo anche qualche piatto e un paio di bicchieri di cristallo, due punti. Il rumorino continuava per la sua strada e ora sembrava addirittura divertirsi correndo dentro i muri. Chiuse virgolette, righe 39-42. I due punti potrebbero essere sostituiti da A. Quando B. E. C. Ma D. Così. A8. Il modo in cui la portinaia descrive l'aspetto fisico dell'inquilino del secondo piano, a quale personaggio di fantasia, protagonista anche di numerosi film, fa pensare? A. A un vampiro. B. A uno zombie. C. a un fantasma, D a un extraterrestre. A9. Quale dei seguenti aggettivi non è sinonimo di stravagante? Riga 49. A. Originale. B. Strano. C. Bizzarro. D. Straniero. A10. Si può considerare affidabile quello che la portiera dice sul nuovo inquilino? Righe 47-60. A. Sì, perché la portiera si limita a fare una descrizione. B. No, perché la portiera dice delle bugie. C. No, perché la portiera fa dei pettegolezzi. D. Sì, perché la portiera dice quello che ha visto. A11. In base al testo, perché il nuovo inquilino viene definito estraneo? Riga 49. A. Perché non ha legami di amicizia o parentela con i vicini. B. Perché ha abitudini che sono pericolose per gli altri. C. Perché è una presenza nuova e inquietante in mezzo ai vecchi inquilini. D. Perché è uno straniero che non conosce nemmeno una parola di italiano. A12. Nel racconto, l'inquilino del secondo piano ha il ruolo di A. Capro espiatorio, perché gli vengono attribuite colpe che non ha. B. Protagonista, perché riveste la parte principale nella vicenda. C. Antagonista, perché si oppone alle azioni e alla volontà degli altri. D. Vittima, perché viene deriso e insultato dagli altri. A13. Nel testo uno degli inquilini afferma: ma una cosa è certa, quell'uomo è sordo. Secondo te è davvero sordo? Scegli la risposta che corrisponde alla tua opinione e giustificala. È sordo perché... puntini. Non è sordo perché... puntini. Dal testo non risulta chiaro perché... puntini. A14. Tra gli abitanti del palazzo c'è una sola persona che almeno in parte si comporta in modo diverso dagli altri verso il nuovo inquilino. Di chi si tratta? A15. Indica quali aggettivi descrivono i vecchi abitanti del palazzo e quali no. Metti una crocetta per ogni riga. A. Passivi. Sì. No. B. Tolleranti. Sì. No. C. Razionali. Sì. No. D. Aggressivi. Sì. No. E. Suggestionabili. Sì. No. A16. Ciò che accade in questo racconto è A. Inverosimile, perché le persone adulte non perdono il controllo solo per una cosa poco importante come un rumore fastidioso. B. Inverosimile, perché prima di attribuire una colpa a qualcuno si cercano prove concrete. C. Verosimile, perché succede spesso che nei condomini ci siano conflitti e litigi tra gli inquilini. D. Verosimile, perché accade che un gruppo attribuisca la responsabilità di un problema a persone innocenti estranee al gruppo. A17. Anche se in modo leggero, il racconto chiama in causa alcuni atteggiamenti e comportamenti negativi diffusi. Indica a quali si fa riferimento nel testo e a quali no. Metti una crocetta per ogni riga. A. La diffidenza verso chi viene percepito come diverso. Sì, no. B. La maldicenza e la calunnia infondate. Sì, no. C. L'egoismo e l'individualismo. Sì, no. D. L'incapacità di cooperare per risolvere problemi comuni. Sì, no. A18. Qual è la vera causa del rumorino? A19. La scoperta della vera fonte del rumore. A. Induce i condomini a riflettere sui propri pregiudizi e a scusarsi con il nuovo inquilino. B. Rivela che l'agitazione notturna era stata originata da un fatto banale e scioglie le tensioni. C. Rivela che la tensione notturna era stata originata da un fatto banale, ma non riporta la serenità. D. Induce gli inquilini a vergognarsi del loro comportamento e a tornare a dormire. La scuola della vita. quando i giovani si appassionano alla lettura. Non me ne vogliate, ma non ho paura di affermare che il mago della Rowling è per noi insegnanti una benedizione. Non è un giudizio, ma un dato di fatto. Ci lamentiamo sempre che i ragazzi non leggono, ma Harry Potter, Il Signore degli Anelli, di Tolkien, Le Cronache di Narnia, di Lewis, sono libri da migliaia di pagine che i giovanissimi divorano. Il pregio di queste saghe, senza entrare ancora nel merito dei contenuti, è aver appassionato alla lettura milioni di persone nutrite da una cultura fatta per lo più di immagini. Il primo giorno di scuola delle superiori sottopongo ai miei nuovi alunni un questionario che contiene la scelta del loro libro, film, canzone, luogo preferiti. Spesso nella sezione libri la casella è riempita dalla saga di Harry Potter, un fenomeno che ha segnato una generazione di ragazzi. Mi sono chiesto perché i ragazzi facevano file da concerto davanti alle librerie per accaparrarsi il volume fresco fresco. Leggendo i libri, io per primo, e ascoltando le loro motivazioni, sono arrivato ad alcune conclusioni. Innanzitutto, la trama. Lo snodarsi degli eventi è incalzante e appassionante, ma questo non basta e potrebbe inserire il libro nella moltitudine di storie fatte solo di colpi di scena. In Harry Potter la trama è di più della trama. I 7 libri sono attraversati da un'unica grande storia in cui non si può spostare un pezzo senza far crollare il puzzle. Questo offre ai ragazzi la possibilità di concepire la vita come un racconto unitario. Noi leggiamo storie perché cerchiamo la nostra. Chi non ha una storia non ha identità. I ragazzi hanno fame di poter concepire la loro vita, alla sua alba, come un intero sensato, con un inizio, uno sviluppo e una fine. Loro si chiedono, nell'età fatta per questo, che senso ha la vita? Cosa ne sarà di me? Per cosa potrò spendere le mie risorse migliori? In definitiva, chi sono io? Harry è un ragazzino qualunque, piuttosto sfortunato nella vita ordinaria, nella quale però scopre la sua vera vocazione, la magia. Cosa è questa se non la biografia di un adolescente che si sente brutto, incapace, inadeguato come ogni adolescente che si rispetti e ha fame di trovare quel qualcosa che lo renderà diverso dagli altri, originale, autentico, vivo? L'identificazione con Harry è dovuta alla domanda centrale dell'adolescenza: che storia sono venuta a raccontare io, così come sono? È pura evasione, sentenziano alcuni. Ma la letteratura è sempre momentanea evasione per una successiva più profonda immersione nel reale. In Harry Potter c'è quello di cui tutti abbiamo bisogno. Come si affrontano i draghi della vita? Forse non passerà alla storia della letteratura, ma questa saga ha qualcosa da dire al cuore dei suoi giovani e meno giovani lettori. Tutti vogliamo essere amati e amare. Tutto il romanzo è un grande inno all'amicizia. Harry raggiunge i suoi obiettivi grazie all'aiuto dei suoi amici, capolavori di luci e ombre, come sono gli amici veri. Pochi hanno sottolineato che Harry Potter è una saga che racconta la scuola come i ragazzi di tutto il mondo la vorrebbero, una scuola in cui si studia, si fatica, ma per qualcosa di grande, una scuola con un pizzico di follia e mistero, una scuola in cui i professori sono tutti veri esperti della materia. Forse non tutti simpatici, ma è una scuola in cui gli adulti sono e fanno gli adulti. Non lesinano sforzi e affiancano battaglie e paure dei ragazzi, aiutandoli a trovare la loro vocazione, la loro storia, sfidandoli, mettendoli alla prova, mostrando loro che la scuola c'entra con la vita e con il mondo. Harry Potter è il libro che ha conquistato alla lettura una generazione. Ciascuno di noi ha un libro che all'elementario, alle medie, ha inaugurato un mondo nuovo. Poi siamo andati oltre. Abbiamo raffinato la ricerca e le scelte. Oggi, che ci piaccia o no, c'è la storia di Harry Potter. Se milioni di ragazzi di culture diverse lo leggono con fame, non è solo questione di mercato, è anche questione di cuore. E il cuore di un ragazzo bisogna ascoltarlo con le parole che ha, anche se suonano assai semplici. B1. Questo articolo è stato scritto per mettere in luce il ruolo positivo svolto dai romanzi di Harry Potter. Perché l'autore dice, ad esempio, che il mago della Rowling è una benedizione? Righe 1-2. B2. Nel primo capoverso, righe 1-4, quale verbo utilizza l'autore per indicare l'estremo interesse con cui i giovani leggono certi libri? Risposta. B3. Da quello che dice l'autore di questo testo si capisce che il suo mestiere è quello di... B4. Che cosa vuol dire l'autore dell'articolo con l'espressione «la trama è più della trama»? Righe 16-17. A. La trama piace moltissimo a tutti, ragazzi e ragazze. B. La trama è fantasiosa, piena di avventure e di colpi di scena. C. La trama è più importante del protagonista stesso. D. La trama ha un significato che va al di là dei singoli avvenimenti. B5. Perché la storia di Harry Potter è paragonata a un puzzle? Riga 18. A. Perché solamente alla fine si capisce l'ordine di tutti gli elementi. B. Perché è composta da molti elementi in stretta relazione tra loro. C. Perché è un rompicapo complesso e difficile da risolvere. D. Perché richiede molta pazienza per arrivare fino alla fine. B6. Che cosa si intende con intero sensato, riferito alla vita, riga 21? A. Una vita piena di emozioni e soddisfazioni. B. Una vita piena di eventi sensazionali. C. Una vita lunga e felice. D. Una vita con un significato compiuto. B7. Ricopia dal testo l'espressione metaforica con cui l'autore indica gli aspetti positivi e negativi degli amici veri, riga 38. Risposta. B8. Secondo l'autore dell'articolo, quali sono le caratteristiche principali dei professori della scuola di Harry Potter, righe 41-45? A. Sono tolleranti e permissivi. B. Sono autorevoli e competenti. C. Sono severi e intransigenti. D. Sono simpatici e comprensivi. B9. Secondo l'autore dell'articolo, il vero scopo della scuola descritta in Harry Potter è quello di A. Approfondire tutte le arti magiche. B. Formare abili maghi. C. Spingere i ragazzi a competere tra loro. D. Preparare alla vita. B10. Che cosa vuol dire l'autore sottolineando che per ciascuno di noi c'è un libro che ha inaugurato un mondo nuovo, righe 46-47? A. C'è un libro che tutti i ragazzi delle elementari e delle medie hanno letto. B. C'è un libro che ci ha colpito per la novità delle situazioni e dei personaggi. C. C'è un libro che ha avuto un ruolo fondamentale nella nostra formazione. D. C'è un libro che ci ha affascinato per la sua trama avvincente. B11. Quali delle seguenti affermazioni corrispondono al pensiero dell'autore dell'articolo e quali no? Metti una crocetta per ogni riga. A. I libri di Harry Potter possono piacere solo agli adolescenti. Sì, no. B. Harry Potter piace perché è un ragazzino dai poteri magici, ma alle prese con i problemi di tutti gli adolescenti. Sì, no. C. I libri di Harry Potter sono testi di grande valore letterario. Sì, no. D. Le storie di Harry Potter hanno avuto un grande successo tra i giovani di tutto il mondo. Sì, no. B12. Secondo l'autore dell'articolo, Harry Potter ha successo anche perché affronta aspetti della vita che coinvolgono gli adolescenti. Indica quali di questi aspetti sono citati nell'articolo e quali no. Metti una crocetta per ogni riga. A. L'interesse per l'altro sesso. È un aspetto citato nell'articolo, non è un aspetto citato nell'articolo. B. Il rapporto con la scuola. C. La ricerca dell'identità personale. D. Il cambiamento del proprio corpo. E. La disponibilità ad amare. B13. Come si possono sintetizzare le riflessioni dell'autore dell'articolo sulle ragioni del successo di Harry Potter? A. La storia di Harry Potter dà un messaggio di speranza per lettori di tutte le età. B. Nella storia di Harry Potter si coniugano gli interessi e i bisogni dei ragazzi con una trama avvincente. C. Il personaggio di Harry Potter suscita ammirazione perché non assomiglia a nessun altro. D. Il personaggio di Harry Potter è diventato popolare perché è il protagonista di una serie di libri e di film. B14. Chi ha scritto questo testo espone argomenti in difesa dei romanzi di Harry Potter, immagina anche delle obiezioni ai suoi argomenti e replica a tali obiezioni. Nella prima colonna della tabella sono riportati due degli argomenti. Metti nella tabella al posto giusto, obiezione e replica alla obiezione, le quattro frasi elencate qui sotto, scrivendo il numero ad esse corrispondente. 1. È pura evasione. 2. Ma questo non basta e potrebbe inserire il libro nella moltitudine di storie fatte di colpi di scena. 3. Ma la letteratura è sempre momentaneamente evasione, per una successiva più profonda immersione nel reale. 4. In Harry Potter la trama è più della trama. Argomento dell'autore in difesa di Harry Potter. Obiezione. Replica alla obiezione. A. Il libro appassiona perché la trama è incalzante e appassionante. B. Harry Potter risponde alla domanda centrale dell'adolescenza. Grammatica. C1. A. Quale genere hanno i nomi che compaiono nelle seguenti espressioni? Metti una crocetta per ogni riga. Espressioni. A. Un esule. Maschile, femminile. B. Un analfabeta. Maschile, femminile. C. Un ospite. Maschile, femminile. D. Un ipocrita. Maschile, femminile. B. Da che cosa hai potuto capire il genere dei nomi? C2. A quale categoria grammaticale appartiene la parola sottolineata? Aperte virgolette, daremo loro una prova concreta di buona volontà ripulendo completamente il loro banco, chiuse virgolette, loro sottolineato. A. Aggettivo dimostrativo. B. Aggettivo possessivo. C. Pronome personale. D. Pronome possessivo. C3. Nel testo che segue sottolinea tutti gli articoli. La ragazza vide la gatta, l'accarezzò e le parlò con dolcezza. Poi prese una scodella e la riempì di latte, ma la gatta non lo volle. C4. Quale delle frasi seguenti è completa, cioè contiene tutte le informazioni richieste dal verbo regalare? A. I nonni hanno regalato ad Anna la loro nipote. B. I nonni hanno regalato un telefonino alla nipote. C. I nonni di Anna hanno regalato un telefonino. D. I nonni hanno regalato l'ultimo modello di telefonino. C5. Osserva lo schema che segue. Proposizione principale. Alla tua destra, proposizione coordinata alla principale. In basso, subordinata di primo grado. Quale fra i periodi che seguono corrisponde a questo schema di analisi? A. Prendi la prima strada a destra e gira subito dopo la piazza che vedi alla tua sinistra. B. Sono soddisfatto di non aver sbagliato l'esercizio che mi sembrava tanto difficile. C. Per vincere la gara mi allenerò molto e metterò in pratica i consigli dell'allenatore. D. Il mio cane abbaia e mostra i denti agli estranei, ma alla fine non fa male a nessuno. C6. Nella frase «Secondo l'allenatore di Stefano, sciare è lo sport migliore in assoluto», qual è il soggetto? A. Lo sport. B. Stefano. C. Sciare. D. L'allenatore. C7. Indica che tipo di proposizione subordinata introduce il che in ognuna delle frasi elencate nella prima colonna. Metti una crocetta per ogni riga. A. Questo sole è così caldo che ci si scotta facilmente. Oggettiva, soggettiva, interrogativa indiretta, relativa, consecutiva. B. È incredibile che Maria sia arrivata per prima. C. Le camicie che sono sul tavolo sono state stirate. D. Per favore, chiedigli che mestiere fa. E. Mi hanno detto che Lucia verrà domani. F. Devo ancora leggere il romanzo che mi hai regalato. C. 8. Trova tra le parole che seguono, tutte formate con l'elemento auto, l'unica in cui auto non significa da sé, di se stesso. A. Autobiografia. B. Autoritratto. C. Autoadesivo. D. Autorizzazione. C. 9. Nella frase «è un uomo grossolano e dal carattere irascibile» compaiono due aggettivi, grossolano e irascibile. Individua per ciascuno di questi due aggettivi un sinonimo e un contrario. Metti una crocetta per ogni riga e ogni colonna. Aggettivi. Grossolano. Sinonimi. A1. Malvestito, sporco, rozzo. Contrari. A2. Raffinato, astuto, intelligente. Irascibile. Sinonimi. B1. Sensibile, collerico, risoluto. Contrari. B2. Calmo, indifferente, superficiale. C10. Leggi con attenzione la voce seguente tratta da un dizionario. Poi per ognuna delle affermazioni in tabella indica se è vera o falsa. Sordastro. Aggettivo singolare. Aggettivo parzialmente sordo. Nel linguaggio corrente, che soffre di un leggero difetto uditivo. Sinonimo. Medico ipoacusico. Singolare maschile, femminile, stra, nel significato dell'aggettivo, secolo XVI. Metti una crocetta per ogni riga. Affermazioni. A. Il plurale di sordastro è irregolare. Vero, falso. B. Sordastro è sinonimo di sordo. Vero, falso. C. Sordastro in linguaggio medico si dice ipoacusico. Vero, falso. D. La parola sordastro può essere sia un aggettivo che un nome. Vero, falso. E. La parola sordastro è composta di 4 sillabe. Vero, falso. F. La parola sordastro ha cominciato ad essere usata nel 500. Vero, falso.